Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Appena saltato a terra dall'ultimo ramo, il ragazzo biondo si pulì con calma il vestito e poi, drizzandosi come un palo, prese a fissare coraggiosamente il gruppo delle camicie rosse sbigottite. Nessuno poté aprire la bocca, tanto era la sorpresa. Mai ospite giunse inatteso a tal punto. Gereb impallidì. «Nemecek!» esclamò stravolto. E il biondino rispose. «Sì, proprio io. Ed è inutile cercare chi ha preso la bandierina dall'arsenale, perché sono stato io. Eccola qui. Sono io che ho quel piede piccolo piccolo, più piccolo anche di quello di Vendauer. Non avrei detto niente e sarei rimasto sull'albero, fin tanto che non ve ne foste andati via tutti, perché ero lassù dalle 3:30. Ma quando Gereb ha detto che fra i ragazzi di Via Pal non ce n'è uno che abbia coraggio, allora ho pensato, aspetta un po', te lo faccio vedere io quanto e come sbagli. Ci sono io, il soldato semplice Ernesto Nemecek. Ed eccomi qui. Ho sentito tutto sul vostro consiglio di guerra. Sono io che ho ripreso la nostra bandiera. Eccomi qui. Fate di me quello che volete. Picchiatemi, ma dovete strapparmela di mano la bandiera, perché io con le buone non ve la do davvero. Avanti, avanti. Io sono solo e voi altri in 10. Coraggio! Era tutta una fiamma. Nel concludere l'invettiva stese le braccia e in una mano stringeva la bandierina. Le camicie rosse non riuscivano a riaversi dallo stupore. Seguitavano a guardare quel ragazzetto biondo piovuto dal cielo, il quale non s'era peritato di gridare contro tutti, a voce alta, a testa alta, come se si sentisse tanto forte da poter picchiare tutto il manipolo dei convenuti nell'isola, compresi i due fortissimi Pastor e Franco Hack, il comandante. I primi a riaversi dallo sbalordimento furono proprio i due Pastor. Essi s'avvicinarono a Nemecek, lo presero per le braccia, uno a destra, l'altro a sinistra. Il minore era a destra e aveva già allungato la mano per strappargli la bandiera, quando nel gran silenzio rintronò la voce di Franco Hack. «Fermi! Non lo toccate!» I Pastor guardarono il capo meravigliati. «Non lo toccate!» ripeté il comandante. «Questo ragazzo mi piace. Nemecek, sei davvero un ragazzo di fegato. Qua la mano. Entra nelle nostre file, fatti camicia rossa.»
«Io no, mai»,
disse il biondino con aria di sfida. La voce gli tremava, non dalla paura, ma dall'eccitazione. Pallido, serio serio, fissando tutti, ripeté «Io no, mai». Franco Hack sorrise e disse «Non fa nulla. Anche se non vieni con noi, non fa nulla. D'altronde io non ho mai invitato nessuno a venire con noi. Tutti coloro che sono qui hanno chiesto di essere ammessi nelle nostre file. Tu sei il primo che si sia sentito invitare da me, ma se non vuoi, pazienza». E gli voltò le spalle. «Che ne facciamo?» domandarono i Pastor. Il comandante rispose con un'alzata di spalle, come se in definitiva la cosa non gli importasse granché. Lì per lì disse soltanto «Levategli la bandiera». Il maggiore dei due fratelli prese la mano di Nemecek e gliela storse per levargli la bandierina rossa e verde. Provò dolore il piccolo, perché i Pastor avevano il pugno di ferro, ma serrando i denti non gli sfuggì neanche un lamento. «Fatto», annunciò Pastor. Tutti aspettavano di sapere che cosa sarebbe sopravvenuto, cioè quale severa punizione avrebbe decretato l'inflessibile Hack. Nemecek se ne stava là, immobile, ostinato, orgoglioso, stringendo le labbra per segno di rinnovata sfida. Franco Hack si voltò verso di lui e, facendo un cenno ai due Pastor, disse «È molto debole. Non sarebbe davvero una prodezza picchiarlo. Fategli fare un bagno». Le camicie rosse diedero in una gran risata. Anche Franco Hack non poté fare a meno di ridere, e così pure i due giustizieri. Sebenik gettò in aria il berretto e Van Dauer cominciò a saltare come un matto. Perfino Gereb rideva sotto l'albero. In mezzo a tanta allegria, un solo viso rimaneva serio, quello del piccolo Nemecek. Da più giorni, con un gran raffreddore addosso, Nemecek non faceva che tossire. La mamma gli aveva proibito di uscire, ma lui non aveva potuto resistere, chiuso in casa. Alle 3 era scappato e alle 3:30 era già accoccolato tra i rami dell'albero dell'isoletta. Non avrebbe detto nulla, no, neanche per tutto l'oro del mondo. Star lì a dire che era raffreddato, forse l'avrebbero canzonato anche di più, anche e soprattutto Gereb, come già stava facendo, con la bocca tanto spalancata che gli si vedevano tutti i denti. Così non disse nulla. Fra le grida di generale esultanza si lasciò condurre alla riva dell'isoletta e due pastor si approntarono al compito loro assegnato. Davvero due ragazzi tremendi, quei pastor. Uno lo teneva stretto per le mani e l'altro lo prese per la collottola. Lo immersero fino al collo nell'acqua, mentre le camicie rosse ballavano una loro danza di gioia, gettando in aria i berretti e gridando a piena gola
«Uyayop!».
Questo era il loro grido di guerra. I molti «Uyayop!» intercalati alle alte risate combinavano un chiasso assolutamente fuori dell'ordinario in quell'isoletta sempre tranquilla, specie di sera. Dall'acqua, Nemecek, con gli occhi tristi come una povera rana, guardava Gereb che, a gambe larghe sulla riva, gli faceva dei segni con la testa sghignazzando. Poi i due pastor lo lasciarono, ed egli uscì dall'acqua, e quando apparve tutto gocciolante e col vestito infangato, l'allegria raggiunse il colmo. L'acqua gli grondava dalla giacchettina e nell'agitar le braccia gli zampillava dalle maniche come da un innaffiatoio. Tutti poi saltarono di lato, scostandosi, quando egli si scrollò l'acqua d'addosso come un cane appena fuori dalla gora, e lo fecero bersaglio di scherni.
«Ranocchio, l'hai fatta una bella bevuta? Perché non ti sei messo a nuotare?»
Nemecek non rispondeva a nessuno. Sorrideva accoratamente, premendosi con tutte e due le mani il vestito inzuppato. Gereb a un tratto gli si parò davanti e con un fare tra l'ironico e l'orgoglioso gli ghignò sul viso.
«Ti è piaciuto?»
Nemecek puntò sul disertore i grandi occhi celesti e rispose pacatamente. «Sì, m'è piaciuto». Poi aggiunse come per chiarire senza sbaglio. «M'è piaciuto? Perché penso che fosse più bello essere nell'acqua che non qui a beffeggiare chi subiva una prepotenza. Preferirei, vedi, star nell'acqua fino al collo per tutto un anno, piuttosto che far combutta coi nemici dei miei amici. Non mi importa che mi abbiate tuffato nell'acqua. L'altro giorno ci sono cascato da me. E anche allora eri nell'isola. Potei vederti bene in mezzo ai nemici. Per quel che riguarda me, potete invitarmi finché volete ad essere dei vostri, e adularmi, e promettermi regali su regali. Mai io avrò a che fare con voi altri. E anche se mi tuffate in acqua un'altra volta, e altre 100, e altre 1000 volte, tornerò qui lo stesso, domani e poi dopodomani. Riuscirò a nascondermi in qualche posticino da cui vi sarà impossibile scovarmi. Io non ho paura di nessuno di voi. E quando verrete in via Pal a tentare di prenderci la nostra terra, vi avverto che ci saremo anche noi. E come? Vi accorgerete che, essendo anche noi in 10, si potrà parlare con un altro accento che non il mio di adesso. Bella prudezza la vostra. È facile quando, come qui, si è in 10 contro 1. Ma a me non importa niente. Potete anche picchiarmi, se vi fa piacere. Se avessi voluto, il bagno non l'avrei fatto. Passando nelle vostre file, niente bagno. Però non mi è andata di passare nelle vostre file. Potreste affogarmi, ammazzarmi, ma io non sarò mai un traditore. Un traditore come quello che se ne sta lì, lì, guardatelo! Tese il braccio e indicò Gereb, a cui certo il riso s'era gelato in gola. La luce della lanterna illuminava la bella testolina bionda di Nemecek e il suo vestito luccicante d'acqua. Egli fissava coraggioso, fiero, col cuore franco, gli occhi di Gareb, il quale invece dovette sentire quello sguardo gravargli sulla coscienza perché, diventato smorto, fu costretto a chinar la testa. E in quell'attimo tutti repentinamente zittirono. Il silenzio era a tal punto profondo da credere che i ragazzi avessero l'impressione di trovarsi sotto le volte di una chiesa. Si poteva sentire il gocciolare sul terreno del vestito di Nemecek. Poi, in quel gran silenzio, suonò addirittura forte la vocetta di Nemecek. «Posso andarmene?» Nessuno rispose. Egli interrogò di nuovo. «Allora, non volete ammazzarmi? Posso andar via?» E siccome neanche stavolta ebbe risposta, egli s'avviò tranquillamente verso il ponte. Nessuna mano si levò, nessuno si mosse dal proprio posto. Tutti evidentemente sentivano che quel biondino era un piccolo eroe, un vero uomo, ben degno di diventar grande. Le due sentinelle che dal ponte avevano seguito gli avvenimenti lo guardarono fra stupite e ammirate, e in ogni modo senza osar di toccarlo. Quando Nemecek pose piede sul ponte, risonò la voce alta e imperiosa di Franco Hack.
«Presentate le armi!»
E le due sentinelle si misero sull'attenti e levarono in alto le lance dalle punte inargentate. Anche gli altri ragazzi batterono i tacchi nella posizione di attenti e levarono le lance. Non si sentì più una parola dall'attimo in cui le lance presero a brillare, toccate dai raggi della luna. Soltanto i passi di Nemecek si sentivano sul ponte mentre il biondino si allontanava. Poi neppur più quel rumore. Arrivava comunque, di mano in mano spegnendosi, il tipico ciabattare di chi cammina con le scarpe piene d'acqua. Ma già Nemecek era scomparso. Nell'isola i reciproci sguardi delle camicie rosse svelavano il collettivo imbarazzo. Franco Hack, in mezzo alla breve radura, stava a capochino, certo preso da pensieri non da poco. A un certo punto Gareb, bianco come il gesso, gli si avvicinò, gli si mise davanti. «Senti, per favore», balbettò, ma il comandante gli voltò la schiena. Allora Gareb si diresse verso gli altri ragazzi che erano tutti rigiditi e si fermò davanti al maggiore dei due Pastor. Pastor, però, seguì l'esempio del suo capo. Anche lui gli voltò le spalle. Gareb, ora sconcertato, perplesso, non sapeva più che fare, con chi intendersi. Alla fine disse con voce strozzata: «Credo che posso andarmene». E ancora nessuno gli badò. Così anche lui s'avviò per la medesima strada percorsa poco prima da Nemecek, ma non ci fu chi gli presentasse le armi. Anzi, le sentinelle si sporsero dal parapetto del ponte e fissarono l'acqua, e come già quelli del biondino, i passi di Gareb risuonarono nel perfetto silenzio dell'orto botanico. Il giorno seguente, verso le 2:30, i ragazzi, entrando in fila indiana dalla porticina del campo, videro un gran foglio di carta fissato con 4 vistosi chiodi, uno per ogni angolo, nella parte interna dello steccato. Si trattava di un proclama che Boca aveva compilato sacrificando il riposo di una notte. Era scritto in alti caratteri a stampatello, con l'inchiostro di china. Soltanto le lettere degli a capo erano dipinte in rosso sangue. Il proclama diceva integralmente. Proclama. Tutti dobbiamo essere pronti e allerta. Un grande pericolo minaccia il nostro territorio, e se non ci mostreremo coraggiosi, ci verrà tolto il nostro dominio. Il campo è in pericolo. Le camicie rosse vogliono aggredirci. Noi le affronteremo. Le affronteremo e, se sarà necessario, difenderemo anche con la vita questo terreno che è nostro. Ciascuno faccia il proprio dovere. Il presidente Giovanni Boca. Tutti persero la voglia di mettersi a giocare a palla. La palla riposava tranquilla nella tasca di Richter, che ne era il custode. I ragazzi camminavano su e giù discorrendo della guerra imminente. Tornavano e ritornavano davanti al proclama, sempre rileggendone le parole animatrici. Parecchie le avevano già imparate a memoria, e dall'alto di una catasta le ripetevano enfaticamente ai sottostanti, i quali, pur sapendole anch'esse a memoria, le stavano a sentire a bocca aperta, e dopo averle sentite andavano allo steccato per rileggerle, e poi si arrampicavano alla lor volta in cima a una catasta e le declamavano con piglio bellicoso. L'esercito era in subbuglio per quel proclama, che nel suo genere aveva del capolavoro. Il pericolo doveva essere grave, e la minaccia assai seria, se Boca s'era risolto ad affiggere un proclama munito della sua augusta firma per esteso. I ragazzi erano già informati di taluni particolari in merito al pericolo. Si sentiva fare qua e là il nome di Gareb, ma nessuno sapeva niente di preciso sul conto di lui. Il presidente, per vari motivi, non aveva ritenuto opportuno divulgare la faccenda di Gareb, quale essa si presentava, e ciò perché contava di coglierlo in fallo sul campo e deferirlo conseguentemente al tribunale di guerra. Si intende che neppure Boca poteva immaginare che il piccolo Nemeshek fosse andato di sua iniziativa all'orto botanico per provocare uno scandalo di portata eccezionale nel mezzo dell'accampamento nemico. Del fatto egli era stato informato solo la mattina a scuola, dopo la lezione di latino, quando nello scantinato dove il bidello vendeva i panini imburrati, Nemeshek l'aveva chiamato in disparte per raccontargli ogni cosa. Ma è certo che sul campo, alle 2:30, regnava ancora la massima incertezza, e tutti aspettavano il capitano. Al già notevole trambusto s'aggiungeva una particolare questione riferibile alla società dello stucco. Si accennava a una colpevole trascuratezza, cioè lo stucco sociale s'era seccato e screpolato, inservibile, insomma, senza più la dovuta malleabilità. E la colpa risaliva al presidente, perché, come forse superfluo ripetere, proprio lui aveva il dovere di masticare ogni tanto lo stucco sociale. Ma Colnai, il nuovo presidente, aveva mancato a questo dovere nel modo più indegno, e contro tale mancanza il primo a protestare era stato Barabash, denunciando a destra e a sinistra, con parole vivaci, l'inettitudine di chi era chiamato a quell'alta e, come si poteva toccare con mano, immeritata dignità. Tanto egli fece che in pochi minuti ottenne che si esigesse la convocazione di un'assemblea straordinaria. Colnai intuì il tiro mancino e dichiarò: «Va bene, ma oggi la questione del nostro territorio ha la precedenza su tutto. Convocherò per domani l'assemblea straordinaria». Barabash tornò a protestare. «Questo non è ammissibile. Si vede che il signor presidente ha una gran fifa. Esigiamo che l'assemblea sia convocata oggi stesso». Colnai stava per controbattere, quando alla porticina giunse il grido di richiamo dei ragazzi della via Pal. Allora tutti guardarono in quella direzione. Boca stava entrando. Accanto a lui c'era Nemeshek, con una grossa sciarpa rossa attorno al collo. L'arrivo del capo interruppe la discussione. Colnai si mostrò subito più arrendevole. «Va bene», disse, «l'assemblea è per oggi, ma prima sentiamo quel che dovrà dirci il comandante». «D'accordo», assentì Barabash.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.